Proseguendo nell'elenco della locandina, passo la parola all'onorevole Bruno Mellano, che evidentemente ritengo ci proporrà un punto di vista leggermente diverso da quello che ci ha prospettato il professor Don Merlo.
Ma forse diametralmente opposto, ma non so se sarò così efficace, perché obiettivamente il professor Merlo ha esposto con chiarezza e linearità un pensiero che è chiaro e lineare. Chiedo scusa anzi se mi è sfuggita un'interruzione che mi ero imposto di non fare, ma finché ha citato casi o persone per quanto molto vicine a me mi sono trattenuto, devo dire che nella patria di Cavour sentire affermazioni veteroclericali rispetto alla cultura liberale mi è sembrato una bestemmia, e quindi mi sono sentito in dovere di intervenire, ma non ho interrotto quando invece ha fatto altri racconti e altre ricostruzioni rispetto a persone che mi sono molto care, molto vicine, a cominciare da quella serata a Cuneo dove anch'io ero presente, e ricordo per esempio che sia Mina Welby che il dottor Riccio hanno dato una risposta, magari non la risposta che ha convinto il professor Merlo, però tenderei a escludere che qualcuno possa credere che Mina Welby non abbia risposto, non abbia dato le sue motivazioni alle cortesi e puntuali interlocuzioni del professor Merlo. Ma riprendo il filo dall'inizio. Io sono stato consigliere regionale, ma sono stato anche deputato. Sono stato deputato nella stagione 2006-2008, quando la questione del testamento biologico o appunto delle dichiarazioni anticipate di fine vita sono diventate argomento di discussione pubblica, sono diventate un momento di riflessione collettiva nazionale, e lo sono diventate grazie a Pier Giorgio Welby, grazie a un testardo, a una persona malata da tanto tempo che riteneva di non avere più tempo per sé, di non avere più nulla da aspettarsi dalla vita che stava conducendo in quel momento, e chiedeva disperatamente che fosse posta fine a quella vita che lui considerava non più una vita dignitosa. Lo considerava lui per se stesso, per la sua vita, per le sue condizioni di quel momento e di quella fase. E grazie al fatto che il Partito Radicale, l'area dove milito, ha una capacità incredibile poi di fare diventare leader politici anche persone che stanno in un letto, che muovono un dito, che non riescono a comunicare con l'esterno se non tramite un impercettibile movimento che si trasforma in linguaggio informatico, che poi si trasforma in una voce metallica, Pier Giorgio Welby ha condotto una battaglia politica che ha investito direttamente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e grazie a una sua lettera aperta al Presidente Napolitano ha chiesto alle istituzioni di intervenire, di fare qualcosa, di regolamentare, di dare una via d'uscita a quelli che come lui ritenevano che quella vita lì non era più dignitosa, non era una vita che lui per sé riteneva che meritasse di essere vissuta. Il Presidente Napolitano ha risposto a quella lettera, dando quindi visibilità e attenzione politica delle istituzioni alla richiesta di Pier Giorgio, e ha investito il Parlamento. Io ero alla Camera dei Deputati, noi abbiamo fatto quanto possibile perché la Commissione Sanità della Camera dei Deputati si occupasse del tema e cominciasse a occuparsene facendo un'indagine scientifica su che cosa succede oggi rispetto ai malati terminali, rispetto alle cure, rispetto al fine vita, nelle strutture pubbliche nazionali. Che cosa succede nella nostra società oggi di fronte a fenomeni che una volta non c'erano? La novità di questa stagione della nostra società è che ci dobbiamo confrontare con dei temi nuovi anche perché ci sono situazioni nuove. L'idea di cadaveri depositati da qualche parte in strutture pubbliche che per decenni stanno in attesa di una fine pena mai, sostanzialmente, di una chiusura naturale, quando di naturale non c'è più nulla nel momento in cui il corpo è collegato ad una macchina che ti fa respirare, rispetto a dei tubi che ti fanno mangiare, rispetto a dei tubi che ti fanno bere, indipendentemente da tutto il resto. Questo è un fenomeno nuovo, non c'era, è diventato un fenomeno con cui confrontarsi, con cui misurarsi, con cui la politica si deve misurare, con cui la società si deve misurare. Pier Giorgio Guetti ha posto il problema, e nel porre quel problema sono emersi altri casi, si sono affacciati alla cronaca politica e giornalistica nel nostro paese altri casi eclatanti, e quindi Eluana Englaro. Come si fa a dire che una dichiarazione anticipata non avrebbe risolto il caso di Eluana Englaro? Il caso di Eluana Englaro è un caso in cui per 17 anni, con vari ordini di processi, di ricorsi, di sentenze, di controricorsi, un padre ha tentato disperatamente, ma con speranza e con fiducia nelle istituzioni, di far rispettare una volontà espressa ma non scritta della figlia. Se Eluana Englaro avesse avuto la prontezza o avesse vissuto in una fase successiva come questa, in cui si parlava di un testamento, di una dichiarazione, avrebbe potuto scrivere o far in qualche modo valere in forma più espressa una volontà che era una volontà riconosciuta. La vicenda Englaro termina nel momento in cui la magistratura italiana mette punto e a capo e riconosce che Eluana ha sempre dichiarato di non voler stare in quelle condizioni, e quindi la magistratura ha poi autorizzato a staccare le macchine. Se ci fosse stato un testamento biologico, se ci fossero state delle dichiarazioni depositate presso l'associazione Coscioni o l'associazione Pinco Pallo, il comune o la Chiesa Valdese, non ci sarebbero stati 17 anni di processi, non ci sarebbero stati ricorsi, controricorsi, dibattiti infiniti, perché il magistrato avrebbe potuto con molto anticipo riconoscere il dato di fatto che quella singola persona per sé, non per altri, non il padre per la figlia, ma la figlia per se stessa, non voleva finire in quelle condizioni. Il dato essenziale che credo differenzi la mia cultura politica dall'oratore precedente e da molti esponenti politici in questo paese è che io non voglio imporre nulla a nessuno. Noi radicali abbiamo prodotto, con una raccolta firme, con un lungo dibattito e una serie di iniziative, la decisione del Comune di Torino di dotarsi di un registro, ed è sicuramente la più grande città italiana che ha il registro dei testamenti biologici, ma noi radicali abbiamo contestato il sindaco Chiamparino e la sua maggioranza che nel decidere le forme e i modi del testamento biologico ha deciso un modello di testamento biologico con una serie di indicazioni volte a dire di no o comunque ad un'impostazione standard. Io voglio che ci siano dei testamenti biologici, delle dichiarazioni anticipate, anche nel senso opposto, anche nel senso contrario, di assoluta richiesta di continuare, di tentare le estreme soluzioni per sé, se uno vuole dichiarare per sé questo. Per cui l'esperienza di, penso, un centinaio di città e cittadine italiane che si sono già dotate del registro, è un'esperienza molto varia, diversificata. Veniva citata Genova, che per esempio non entra nella forma del testamento biologico, ma declina soltanto le forme in cui il comune le raccoglie, con altre realtà, anche piemontesi, anche non grandissime, anche più simili a Santena, che si sono dotate di una forma semplicemente di pubblicità rispetto a una dichiarazione. Il comune di Alba, per esempio, la cattolicissima Bianca Alba, che in un dibattito molto serrato, molto anche fecondo di interesse, di discussione, è arrivata ad una larghissima maggioranza in consiglio comunale per approvare il registro. Il comune di Saluzzo, il comune di Borgo San Dalmazzo, il mio piccolo comune di Trinità, in provincia di Cuneo, 2000 abitanti, un bellissimo dibattito con la cittadinanza coinvolta, con la discussione che è una discussione intima. Io non mi stupisco che non ci siano tanti testamenti depositati. Io stesso che ho fatto questa battaglia non l'ho ancora depositato. Voglio ragionarci, voglio uscire da questa battaglia politica che lo è stata per il riconoscimento di un diritto, non in modo banale, voglio davvero con calma, e adesso sicuramente lo farò nel 2013, riflettere e mettere nero su bianco delle dichiarazioni sensate e consapevoli. Ci sono dei modelli, ho citato l'associazione Luca Coscioni, c'è l'associazione di Manconi a buon diritto, ci sono dei modelli che sono diffusi in rete, che sono rintracciabili sui siti, ma non c'è un modello buono per tutti. Siamo di fronte a una scelta individuale, siamo di fronte ad una scelta che davvero va a toccare il proprio orientamento filosofico, religioso, culturale, e sicuramente condivido questo del professor Mello: non si può delegare ad un documento tutta una filosofia o un pensiero compiuto. Io credo che davvero poi le cose bisogna poi valutarle di volta in volta, misurarle, cucirsele addosso e avere la forza anche di cambiare idea o di avere degli spazi di riflessione. E quindi i registri devono essere, da questo punto di vista, anche flessibili nella sua normazione e nella sua attuazione. Però certo c'è un ragionamento di fondo da fare in questo paese. Questo oggi è possibile. È possibile che Santena si doti di un registro sul testamento biologico, come altri comuni l'hanno fatto, Torre Pellice, La Spezia, altre province, Livorno, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia. Ma è possibile farlo perché sostanzialmente si è riusciti a bloccare una proposta di legge che era PDL Calabrò, che era volto a negare ogni valore e ogni possibilità di intervento di una dichiarazione anticipata rispetto al nodo della questione, che è quella della possibilità anche di dire basta nel momento in cui la questione diventa insopportabile per sé, anche al mangiare e al bere. Quando il mangiare e il bere diventano un effetto meccanico di un legame ad una macchina e non ha più nulla di naturale. C'è un pezzo del libro di Mina Welby che racconta di quanto poco siano naturali le funzioni e i dati di una vita in quelle condizioni. Fuori, tra l'altro, abbiamo anche portato qualcuno di quei libri, anche il libro di Pier Giorgio Welby che veniva citato prima, per sentire anche proprio dalla voce di Pier Giorgio, che era persona intellettualmente molto aperta e viva nel ragionamento e nella riflessione, i pensieri e le riflessioni di cui si è di cui ha vissuto e di cui si è fatto forte per andare avanti in quelle situazioni. Però certo, credo che il processo di morire, diceva il professor Merlo prima, sia un dato nuovo su cui è opportuno riflettere. Non è come soltanto qualche decennio fa una cosa strana sapere che c'è un protrarsi nel tempo di condizioni che potrebbero non essere più considerate, ciascuno per se stesso, una condizione dignitosa di vita. E c'è chi sceglie di fare delle scelte che magari altri non condividono. Le statistiche italiane dicono che il 67% dei cittadini italiani sono addirittura favorevoli all'eutanasia. I sondaggi sono quello che sono, valgono quello che valgono, ci sono riflessioni poi più profonde e intime che magari una risposta al telefono ad un sondaggio di qualche sondaggista, però certo io credo che questo paese abbia fatto dei passi in avanti nella riflessione, che non vuol dire siccome si è favorevoli si è fatto un passo in avanti, vuol dire che ci si è posti il problema, che la società di oggi ci ha posto questo problema e che è opportuno che la legge, se vuole intervenire su questo tema, si faccia carico di questi problemi nuovi, ma non decidendo il legislatore per conto del cittadino. Perché soprattutto su questi temi sarebbe davvero qualcosa da paese etico, da Stato etico, lo Stato che mi dice che cosa io debbo tollerare, che cosa io debbo sopportare, come io debbo comportarmi in certe condizioni. Si può sbagliare, si può fare scelte diverse dalla morale comune. Io credo che non sia così in questo campo, però certo occorre che ciascuno di noi, fosse anche per quel solo cittadino di Santena che volesse poter depositare una sua dichiarazione anticipata di trattamento, lo debba poter fare. È questa una scelta di libertà, è questa una scelta di responsabilità. Intanto magari perché così si parla in casa, si parla... Il tempo? Perfetto. Vado a chiudere, e si parla in comunità. Per questo chiudo dicendo che ringrazio l'amministrazione, ma ringrazio ancora di più i consiglieri comunali che hanno posto il problema in consiglio comunale, e penso che il consiglio comunale debba avere la forza di decidere, come hanno fatto altri consiglieri comunali, come hanno fatto parecchi consigli comunali anche molto importanti nel nostro paese, perché è una azione che permette anche a quel solo cittadino di Santena che volesse non doversi trovare nella situazione di Eluana Englaro, del padre di Eluana Englaro, di poter avere uno strumento che riconosca il proprio diritto a dire basta.
Bene. Grazie anche all'onorevole Mellano.